Il mondo alla radio.
Ancora in onda, amici ascoltatori, Luca Collodi al microfono, Roberto Colangeli, Silvia Giovarrosa in regia. Oggi prendiamo spunto da un fatto di cronaca delle ultime ore. Una grande catena internazionale di discount, la Lidl, ha messo in vendita delle scarpe. Ci sono state delle azioni di marketing molto ben fatte, dobbiamo dire, che hanno portato il tema sui social e a fila, grandi file di persone che davanti alle filiali di questo discount si sono messe in fila in piena pandemia per comprare scarpe che sono andate subito esaurite e che sono poi state messe in vendita a prezzo maggiorato sulla rete. Ma in studio con Lorenzo Ottaviani ripercorriamo brevemente questo fatto di cronaca e poi lo commenteremo con degli ospiti.
Sì, buon pomeriggio Luca, buon pomeriggio a tutti voi. Appunto, questa noto discount ha pensato di stravolgere le regole del mercato da questo punto di vista, perché proprio un luogo che ha nella sua forza la possibilità di far comprare alle persone le cose a prezzo basso ha messo in vendita una serie di prodotti che da prezzi da discount, perché appunto le sneakers marchiate Lidl costavano appena 13 euro, sono diventate un prodotto di lusso. Presto, perché appunto importanti influencer come Fedez hanno mostrato in anteprima nelle loro storie sui social questi capi d'abbigliamento e subito tutti hanno voluto impossessarsene. Forse ecco, questo ha anche aiutato molti italiani che si sono così distratti dall'emergenza, un po' dal problema del coronavirus, ed è interessante il fatto che dal discount si passa al lusso, proprio perché adesso addirittura qualcuno rivende le stesse sneakers acquistate poche ore prima a 13 euro, le rivende anche a 1500 euro. La domanda è: qualcuno riuscirà a comprarle o deciderà di comprarle? Probabilmente sì, perché viviamo in un mondo dove appunto queste cose contano e come.
E grazie a Lorenzo Ottaviani che già nel presentare questo episodio di cronaca ci ha diciamo offerto molti spunti di riflessione. Per questo io saluto Luca Crippa, scrittore, consulente editoriale, teologo, membro del Centro Culturale Sinesio di Milano, una società di marketing per enti di ispirazione cattolica e il terzo settore. Crippa, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, voi vi occupate di marketing, qui dobbiamo comunque dire che questa è una grande operazione di marketing ben pensata.
Sì, diciamo che chi studia queste cose, soprattutto chi decide le strategie, conosce la società, conosce ciò che la muove, ciò che la turba, ciò che motiva le azioni degli acquirenti e del mercato. E lo sfrutta bene, quindi ne abbiamo un esempio molto efficace.
Conosce forse, aggiungo io, le debolezze della società, perché qui si torna un po' agli anni 70, quando c'era un po' il pensiero che per essere dovevamo avere qualcosa.
Ma dunque, sì, questo è già un primo punto di osservazione interessantissimo. Molti degli ascoltatori possono ricordarsi che tra gli anni 70 e 80, anche negli ambienti cattolici, eccetera, si leggeva questo libro di Eric Fromm che si intitolava Avere o Essere, ed era molto significativo quel o, cioè l'alternativa, il porre l'alternativa. E si diceva, dobbiamo cercare tutti di imparare che essere è più importante del possedere, di essere persone di valore, avere prospettive, progetti, anche una spiritualità, eccetera. E l'avere invece serve solo alla vita come strumento. Oggi è molto più difficile fare questo discorso, perché? Perché siamo, gli uomini del marketing lo sanno benissimo, oggi l'essere, cioè il sentirsi persone di valore, è veramente legato all'avere in maniera inscindibile, e viceversa, ogni cosa che riusciamo ad avere la vogliamo perché costituisce un vantaggio materiale, ma soprattutto perché costituisce un vantaggio psicologico e quasi direi spirituale, cioè ci fa sentire persone sostenute dalla fortuna, aiutate nella vita, in qualche modo un pochino più realizzate o quantomeno più forti, più difese dagli imprevisti e dalla fortuna avversa. Dunque, oggi abbiamo avere e essere. È da approfondire, chiaramente da recuperare quella dialettica invece che era sana da mantenere. Ecco, devo dire che Papa Francesco nei suoi documenti la richiama, ci invita a essere attenti alla sostanza, ad esistere, alla sua qualità rispetto al possedere e alle differenze che questo comporta.
E tra l'altro Papa Francesco proprio in queste ore con Economy of Francesco sta valutando proprio di ripensare questa stagione in altro modo. E però noi andiamo avanti perché c'è un altro tema. Io le vorrei chiedere, Crippa, se quello a cui le cronache ci hanno fatto assistere si può, diciamo, catalogare semplicemente come un fenomeno consumistico.
Ma io direi che c'è qualcosa di più dell'acquistare, ecco, dell'esercitare il proprio potere d'acquisto, che è un termine molto efficace, no? Perché dice appunto potere, forza, efficacia, possibilità di guadagnare un bene, di assicurarselo. Io direi che chi ha acquistato queste scarpe conoscendo poi il piccolo progetto commerciale che era possibile sviluppare, e cioè rivenderle, come è stato ben ricordato, a un prezzo molto maggiorato su internet, perché sono diventate oggetto di collezione, di culto, eccetera, è stato preso da quello che io definirei il demone della possibilità, che non è immediatamente l'indicazione che questa operazione è un'operazione, come dire, demoniaca o del diavolo, no, il demone è il motivatore interiore fortissimo al quale tu non riesci a resistere. Quindi hai saputo di questa operazione, hai saputo che potevi avere queste scarpe e poi le potevi vendere ad un prezzo molto maggiorato. Questa possibilità ti è sembrato doveroso realizzarla. Noi siamo in una società in cui tutto ciò che è possibile, per il fatto che è possibile, deve essere realizzato. E manca ovviamente una distanza, un distacco, un discernimento a proposito della questione in oggetto. Purtroppo il demone della possibilità è lo stesso che ci fa comprare biglietti della lotteria e soprattutto che fa giocare molti nelle ricevitorie ai vari giochi d'azzardo, fino a sviluppare magari una dipendenza. Il demone della possibilità è un po' nemico del giudizio etico, perché tu per cogliere la possibilità ovviamente ti precipiti e rifletti poco su quello che stai facendo e sui valori in gioco.
C'è un altro elemento, Crippa, degno di essere commentato. Cioè, noi abbiamo comprato, di fatto, la gente ha comprato delle scarpe, vorrei dire, posso dirlo, da povero, 13 euro, 12,90, che sono diventate poi, come si diceva anche nella scheda di Lorenzo Ottaviani, delle scarpe da ricco.
Sì, e qui io parlerei.
E qui c'è tutta la rete, il fenomeno della rete, di internet.
A causa della rete è possibile esercitare un effetto Remida. E cosa vuol dire? Remida era quel personaggio mitologico molto curioso che chiese agli dèi il potere di trasformare in oro tutto ciò che toccava. Allora, che cosa accade? Accade che, qui cos'è accaduto? È accaduto che il ricco, il potente, in un certo senso, e quindi l'influencer importante, il rapper importante, eccetera, in vista, che è ricco, e non è una colpa, ha però deciso di vestire le scarpe del povero e, toccandole così, le ha trasformate in oro. Allora, qui c'è un effetto anche qui da approfondire, cioè che è legato anche a tradizioni di costume degli ultimi 30-40 anni e più. Il ricco che si veste in modo casual e veste magari dei jeans strappati, che però, siccome li usa lui o lei, diventano oggetto di moda, oggetto di culto, e poi vengono venduti in realtà a prezzi altissimi, che non hanno nessuna corrispondenza col valore tecnico, reale del prodotto. Quindi in qualche modo il ricco si avvicina al mondo del povero e veste i suoi panni non per solidarietà, non per cercare di accorciare le distanze, non per far vedere che apparteniamo tutti alla stessa realtà, alla stessa, anche realtà materiale, d'accordo. Appunto anche qui non per dire che anche se sono ricco in realtà mi rendo conto che le scarpe vanno bene, anche delle scarpe addirittura da 14 euro. No, il ricco si avvicina al popolo per fare affari. Si avvicina al povero per rendere oro ciò che è del povero, e esercitando il suo potere, facendo gravare sul povero un desiderio accelerato, accresciuto, un costo ben maggiore dei suoi stessi beni, e attirando il povero, sfruttando il povero nel suo sistema di marketing e di valori. Qui manca proprio una delicatezza, una finezza nella valutazione dei rapporti tra le classi sociali. Bisogna ben rifletterci. Comunque i remedi ci sono.
E Crippa, per chiudere un po' questa ottima riflessione che lei ci sta offrendo, diciamo che tutta questa operazione di marketing che la cronaca ci ha diciamo dato come riflessione è che la realtà è completamente distorta in un episodio del genere.
Sì, sì. Tenete conto che l'economia, qui qualsiasi economista può confermarcelo, tenta di essere il regno della razionalità, cioè sarebbe il regno dei numeri, dei calcoli, dei budget, delle previsioni, degli investimenti, delle quotazioni che si muovono con dei parametri, eccetera. Ecco, in realtà la razionalità in economia gioca un ruolo molto molto ridotto. Se il nostro rapporto con i beni fosse razionale, tutta intera la nostra economia non esisterebbe. Pensate cosa succederebbe se noi conoscessimo davvero ciò di cui abbiamo bisogno, se noi acquistassimo davvero ciò di cui abbiamo bisogno, anche lasciando un po' di spazio all'estetica, al gusto, anche alla fantasia. Quindi non è che propongo, come dire, di vestirci tutti uguali con delle casacche stile rivoluzione culturale cinese degli anni 60, no, assolutamente no. Ma appunto introdurre un principio di razionalità in questi meccanismi sarebbe davvero rivoluzionario, e non lo dico in nome di chissà quale principio spirituale o scelta radicale di vita, magari evangelica, eccetera, ma proprio dal punto di vista dell'uso del buon senso. Ecco, un'economia che distorce il valore dei beni per poter funzionare, non riusciamo più a capire quanta strada possa ancora fare.
Grazie a Luca Crippa, scrittore, teologo, membro del Centro Culturale Sinesio di Milano, una società di marketing per enti di ispirazione cattolica e terzo settore. Grazie e buon lavoro, Crippa.
Grazie. Buon lavoro a voi, buon lavoro.
Ma noi vogliamo proseguire la nostra riflessione su questo fatto di cronaca e saluto Franco Garelli, sociologo, scrittore, docente di sociologia della religione presso l'Università di Torino. Garelli, grazie per essere con noi, buon pomeriggio.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Stiamo cercando di capire cosa succede nella nostra società dentro di noi e abbiamo registrato un fenomeno del quale stiamo parlando, questa ressa, questa voglia di comprare delle scarpe a 13 euro per poi rivenderle, per averle, per mostrarle, internet che ha potenziato questa proposta di marketing con influencer, eccetera. Allora io le chiedo, dove stiamo andando come società? Potrebbe essere che il Covid in qualche modo possa giustificare questo fenomeno, cioè l'accaparramento di un bene per un po' sconfiggere la paura?
Ma che può essere anche questa ipotesi, no? Che quindi è molto legata al momento attuale, però lo si può anche vedere in altro modo, cioè nel fatto che comunque le giovani generazioni oggi sono delle generazioni un po' post-ideologiche, interclassisti, e che hanno bisogno comunque di identificare dei prodotti, dei che siano anche portatori di una loro, di un loro senso di appartenenza e di identità. Ecco, è un po' il retaggio del vivere in una società globale. Oggi non ci sono, vengono meno tutta una serie di appartenenze di tipo tradizionale, di classe sociale, anche di religione per certi aspetti, e mentre prevale questa, questo bisogno di trovare dei luoghi, dei simboli di identificazione, e che siano dei simboli generazionali, ecco, di appartenenza generazionale, e anche dei simboli che devono in qualche modo reiterarsi, essere ricorrenti nel tempo. E a me sembra, insomma, che questo fenomeno curioso rappresenta appunto una domanda di uno stile di vita di, in cui identificarsi, di un prodotto, come dicevo, di un marchio un po' post-ideologico, che segni un po' il fatto di essere cittadino del proprio tempo, ecco, cittadino di una nuova epoca. Tra l'altro è un fenomeno internazionale, ecco, perlomeno a livello europeo, non riguarda soltanto l'Italia, quindi è una tendenza generazionale diffusa.
Questo significa che noi dovremmo così rassegnarci a vivere una comunità che ha dei valori spesso religiosi, spesso umani, per trasformarci in una comunità che ha per valore delle cose da detenere, da possedere, magari da rivendere per acquistare più soldi, per guadagnare di più?
Ma no, direi non necessariamente, solo che le appartenenze, diciamo, più profonde, tipo quella religiosa, oggi riguardano delle minoranze, devono essere delle minoranze molto convinte, consapevoli, ed è difficile che la maggioranza anche dei giovani o della popolazione che pur può professare, insomma, essere vicino, no? Non tagliare il cordone ombelicale con una fede religiosa, con la fede della tradizione, si identifichi in modo forte. Ecco, quindi le appartenenze religiose rimangono, ma diventano più selettive, cioè sono più di alcune minoranze qualificate, mentre la maggioranza così un po' necessariamente dal suo punto di vista, dal punto di vista dei singoli, si identifica in aspetti un po' più leggeri, ecco, meno impegnativi, che però offrono un senso di appartenenza allargato. E in questo caso poi c'è anche un aspetto curioso, no? Perché è vero che poi questi prodotti sono stati un po' accaparrati da alcuni gruppi e poi rivenduti a prezzi molto più alti, perché era una serie, ecco, di prodotti, no? Determinati, e quindi non c'era un prodotto infinito a cui poter attingere. Però è anche vero che la base di partenza è un prodotto semplice, che non costa molto e quindi è un po' alla portata di tutti. Ecco, allora riuscire ad accaparrarselo per una quota di giovani vuol dire far parte di un certo gruppo sociale, no? Avere un imprinting, un marchio generazionale in cui identificarsi, ma sono necessariamente dei marchi generazionali un po' leggeri, un po' lievi, no? Perché permettono a tutti a chi ha questa tendenza, permettono di identificarsi, ma senza essere troppo costringenti, perché invece dell'appartenenza religiosa, oppure politiche, oppure che ne so, culturale, eccetera, sono delle appartenenze che ti chiedono un maggior impegno e una maggiore riflessività. Sono delle appartenenze deboli perché permettono a molti che vivono delle situazioni e condizioni diverse di identificarsi, ecco, senza essere selettivi, sono più inclusivi proprio perché sono tenui, no? Riguardano uno stile di vita e non chiedono altri aspetti selettivi rispetto appunto ad altri più costringenti.
Garelli, due domande ancora da studio, una mia e poi una del collega Lorenzo Ottaviani, abbiamo ancora pochi minuti. Qui assistiamo e commentiamo un fenomeno che potrebbe essere globale, non solo in Italia è successo questo episodio di cronaca, ma anche in molti paesi europei, ma non è che ci riporta un po' all'avere per essere, che era un fenomeno che noi abbiamo vissuto negli anni 70, negli anni 80, cioè una globalizzazione che in qualche modo ritorna a un'identità del passato.
Ma io su questo sono un po' più incerto, cioè nel senso che non è tanto, è vero che c'è l'aspetto dell'appropriarsi, no, di questi prodotti, ma a mio avviso è più forte l'istanza di accapararsi dei simboli in cui ci si riconosce, ecco, dei simboli che descrivano, indicano l'appartenenza a una società globale. Allora, un'appartenenza di tipo generazionale, ho queste scarpe, no? Oggi c'è la tendenza di queste scarpe, la faccio anch'io la tendenza, perché così in qualche modo esprimo la mia appartenenza, quindi è più un fatto simbolico secondo me che un fatto di vero e proprio possesso. Poi ricordiamoci che ci sono però altri simboli, perché non, questi diciamo sono i simboli che ci colpiscono perché sono più di matrice consumistica, ma ci sono altri simboli tipo Greta, no? tipo il fatto di l'ecologia, ecco, ci sono altri gruppi sociali, anche giovanili, che si identificano in altri aspetti. Allora qui anche qui c'è la dimensione, qui la dimensione dell'essere più evidente, probabilmente che nell'altro esempio che stiamo, su cui stiamo discutendo, ma ripeto, anche qui c'è un fatto simbolico rilevante, più che il bene in sé, insomma, è un bene, è un prodotto che mi descrive appartenente a una realtà emergente e globale.
Bene, Ottaviani in studio.
Sì, Garelli, un'ultima domanda. Parlando appunto dei giovani che vedono negli oggetti forse un qualcosa in cui identificarsi, nel possederli, ecco, forse non può essere dovuta alla precarietà, che è una delle grandi caratteristiche dei giovani di adesso, cioè magari una paura verso il futuro che poi si magari, ecco, si mostra nella voglia di possedere qualcosa già da ora.
Sì, questo della precarietà senz'altro ci sta, ecco, come ipotesi, però lo vedrei non solo come fatto negativo, cioè non si produce questo solo per una dimensione di paura, ma si produce anche come dimensione attiva, positiva, cioè perché ho bisogno di radicarmi da qualche parte. Poi noi possiamo essere dubbiosi o scettici sulla realtà effettiva di radicamento che danno questi prodotti, però ripeto, siamo nella società dove i flussi prevalgono sui blocchi, dove tutto è più fluido, quindi mancando le appartenenze di tipo tradizionale, io mi attacco, giovane, posso attaccarmi a questi aspetti, no? Che all'esterno sembrano futili, ma a me danno invece sicurezza perché faccio parte di un movimento globale, ecco, mi sento appagato, mi sento emancipato, no? E questi sono aspetti senz'altro culturali, senz'altro sovrastrutturali, ma in mancanza delle appartenenze forti del passato, e questo è un po' il leitmotiv della società contemporanea.
Grazie al sociologo Franco Garelli. Dobbiamo chiudere perché dobbiamo dare la linea al giornale radio. Grazie a lei, Garelli, grazie per questa riflessione. Noi chiudiamo questo collegamento con Torino. Da Luca Collodi e Lorenzo Ottaviani è tutto. Grazie a Roberto Colangeli e Silvia Giovarrosa. La linea va all'informazione per questa rete. Grazie.
In blu notizie.